La trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Tagliamo subito la sigla perché il tempo è passato. Allora, seconda parte della trasmissione. Questa sera abbiamo dovuto fare le NDE, il discorso per quanto riguarda la posizione delle religioni monoteiste, ma siccome in lista nessuno ha mandato, o vi leggo il mio pezzo e lo commentiamo, ma comunque lo faremo sempre. Però ho pensato che fosse meglio fare stasera questo articolo su come ci fregano con la pubblicità. Allora, io leggerò l'articolo, però chiaramente ogni tanto mi fermerò per fare dei commenti. Qui con me ho Sasha, la quale dice: io non intervengo. No, tu intervieni se ci devi intervenire, anche perché i tuoi microfoni sono accesi.
Ciao, m'ha fregato.
Va bene, niente, parto subito con l'articolo e mi fermerò di tanto in tanto. Dovrò essere abbastanza veloce per riuscire a farlo tutto entro un'ora. Ci ho provato, ci proverò. Allora, l'articolo vi ricordo che è sul numero di Focus 86 del dicembre del 1999. Attenti, ci conquistano così, diffondendo nell'aria musica, odori, evocando ricordi di infanzia e leggendo nel nostro cervello. Consente di invecchiare in meno di 3 minuti. Basta indossarlo e si vede il mondo come lo vedono gli anziani, toccando con mano i loro bisogni. Lo hanno già provato più di 2.600 persone. Simulatori, stimolatori d'età è una tuta messa a punto per spiegare ai commercianti come i loro clienti più anziani vedono le loro merci. Obiettivo: spiegare loro il modo migliore per esporre i prodotti. Ora che stanno aumentando gli anziani, sono infatti diventati una categoria molto ricercata e studiata. L'analisi delle abitudini, delle preferenze, dei gusti dei consumatori di qualsiasi età e condizione sociale, è d'altronde una pratica sempre più diffusa, effettuata con raffinate tecnologie e condotta con rigore finora riservato alle ricerche scientifiche. Pertanto, ricordatevi questo, vi stanno studiando i vostri comportamenti, qualunque siano questi comportamenti. Cioè, quando voi andate a comprare un oggetto, quando voi mi vedete per strada, quando voi siete su un posto di lavoro, quando vi devono far votare un partito anziché un altro, avere un'idea anziché un altro, loro vi spiegheranno le vostre idee e vi diranno cosa voi pensate, cosa non pensate, cosa voi dovete pensare. Pertanto siete sotto studio. Loro vi studiano, gli strumenti per studiarvi, e voi non avete gli strumenti per studiare loro, per cui siete chiaramente in una situazione svantaggiosa. Il problema nostro qual è? È quello di invertire quelli che sono i rapporti di forza. Andiamo avanti ancora con l'articolo. Intanto abbiamo capito che siamo sotto studio, sotto controllo 24 ore su 24, il Grande Fratello, no? Etologia dell'acquisto. A New York, ma anche a Milano, una schiera di etologi dello shopping. L'etologia è una scienza che si occupa del comportamento degli animali, per cui vi considerano degli animali da studiare i comportamenti, ma in questo caso gli animali sono i consumatori. Studiano l'ambiente, il grande magazzino, come fossero gli eredi della famosa etologa Diane Foster di fronte agli oranghi dei monti del Virunga in Ruanda. A Boston utilizzano la psicanalisi per scavare senza pietà nei meandri dell'inconscio dei consumatori e, se non basta, ricorrono alla tomografia cerebrale, una tecnologia che consente di vedere in diretta quello che succede dentro il cervello delle persone mentre fanno acquisti. Tanto perché abbiate un'idea di come vi stanno studiando i consumatori per fregarvi. Cioè, vi studiano anche nello sviluppo dei campi elettrici all'interno del cervello. Fate un po' voi. A Leicester, Gran Bretagna, per vendere usano la musica di sottofondo, mentre a Parigi prendono il consumatore per il naso con i profumi. E c'è anche chi prova ad usare un po' di pubblicità occulta, che cioè non si manifesta apertamente come tale, e forse anche quella subliminale che addirittura non viene percepita. Proviamo un attimino a guardarci questo riquadro. Ecco le 6 regole per il negozio ideale. Vabbè, lo facciamo dopo allora. Edge Simulator è stato realizzato in Germania dalla Mever Etchel, azienda di management consulting di Saarbrücken. È un insieme di tecnologie indossabili. Il visore fa perdere acutezza alla vista, altera la percezione del colore, restringe il campo visivo in verticale e in orizzontale. Il simulatore di udito lascia passare tutti i fastidiosi toni acuti e attuisce gli altri. Speciali strumenti irrigidiscono le articolazioni, mani, braccia e gambe, appesantiscono i muscoli, tolgono sensibilità al tatto. L'hanno sperimentato produttori, venditori e pubblicitari, tutti per corteggiare meglio questo ampio mercato. In pratica, cos'è che fanno? Loro hanno studiato un marchingegno, questa tuta, che indossata restringe la quantità di fenomeni che vi arrivano ai vostri occhi. Allora, se io so che tu sei cieco, è inutile che io metta i prodotti con i bei colori in bella vista, ma metterò invece un altro tipo di prodotti a tua disposizione. Se so che tu non sei in grado di allungarti per i prodotti alti, li metterò bassi, cioè fare in modo che tu sei invogliato a comprare i prodotti, però devo capire come tu stai leggendo le cose, cioè vi stanno studiando, non so, forse questo leitmotiv sarà da ripetere ancora. Cioè, noi non andiamo semplicemente in un supermercato a comprare un vestito, noi andiamo in un supermercato per farci fregare. Nel farci fregare noi compriamo il vestito di cui avremo bisogno, ma veniamo fregati. Cioè, il leitmotiv fondamentale è che qualcuno ci sta fregando. In pratica, il nostro bisogno di acquistare il vestito, qualcuno sovrappone le tecniche per costringerci a comprare il vestito. Andiamo avanti ancora. L'hanno sperimentato venditori, meglio per ampliare questo mercato. All'altro estremo si studiano sempre più accuratamente i giovanissimi consumatori, molto interessati e meno smaliziati, fino ad adottare tecniche di promozione che hanno suscitato polemiche e discussione. Attenzione, nell'asilo comunale di via Reni a Milano, una sorridente Befana 1999 in carne e ossa ha portato ai bambini una scatola di cornflakes e un quaderno, entrambi Kellogg's. I dirigenti hanno spiegato che le sponsorizzazioni possono aiutare la scuola. L'asilo, ma non solo, è uno dei nuovi canali pubblicitari del marketing. Negli USA questa pratica è già consolidata in cambio di palloncini, tabelloni, segnapunti e computers alle scuole. La Gatorade si è aggiudicata spazi di informazione sanitaria. Io vi ho raccontato, quando ho fatto il crogiolo dello stregone, che i fenomeni impressi attraverso il condizionamento educazionale sui bambini sono cose che difficilmente ci togliamo da adulti. Non necessariamente le patatine, i cornflakes sono rifiutabili dagli adulti quando gli adulti li hanno mangiati da bambini. Saranno sempre un abboccato che sarà tarato su quel tipo di mangiare, perché l'abboccato, il gusto, in realtà vengono affinati sempre come adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Ricordate questo leitmotiv che vi ho sempre raccontato? Ed è esattamente la stessa cosa. Pertanto, cosa fanno le case produttrici? Vanno i bambini piccolissimi e gli propongono dei prodotti che piacciono, zuccherosi, eccetera, in modo da condizionarne il gusto. Anche le vostre idee sono condizionate, comprese le mie. E la Gatorade ha fatto questo, cioè praticamente non ha fatto altro che condizionare il gusto dei bambini in modo che da adulti siano degli ottimi consumatori. Tanto quando voi avete il gusto di una cosa, che vi ricordate quei buoni minestroni quando eravamo, i piatti della mamma, mi ricordo mia mamma, mia mamma sì, no come te che cucini da schifo, mia mamma mi faceva. In realtà è il gusto che è stato condizionato fin dai bambini e che da adulti si tende a ricercare. Pertanto esiste il condizionamento anche al gusto. Naturalmente le case produttrici che hanno capito questo meccanismo tentano di imporre i loro prodotti. A questo punto, se loro riescono a rifilare i prodotti ai bambini, saranno dei consumatori dei loro prodotti da adulti. Poi magari un giorno qualcuno ci mette un po' di coca dentro e allora diventeranno ancora più consumatori. No, qualcuno è bene.
C'è già lo zucchero e il cioccolato.
Sì, esatto.
Che fanno questo effetto.
È vero. Comunque il problema è che si tratta di condizionare il gusto in modo che la persona vada a ricercare sempre quei prodotti. In pratica un'azienda non fa altro che chiudere i propri consumatori nel suo, all'interno del gusto, cioè col gusto acchiappa i suoi consumatori. Più sono piccoli e più ha probabilità di acchiapparli anche quando diventano adulti. I bambini stanno rivelandosi eccellenti consumatori. Uno studio pubblicato dalla rivista Time dimostra che tra gli italiani fra i 3 e i 12 anni, che gli italiani fra i 3 e i 12 anni gestiscono ogni anno 2.520 miliardi, si parla sempre delle vecchie lire, perché è l'articolo di allora, per spese voluttuarie, giornalini, giocattoli, piccole follie. Ma hanno un'influenza ben maggiore. Due anni fa uno studio dell'agenzia pubblicitaria Walter Thompson di Londra ha scoperto che i bambini sotto i 12 anni avevano un ruolo decisivo nella scelta del 31% delle decisioni delle vacanze, del 30% dei modelli di auto e il 22% degli stereo. Cosa significa questo? Significa che se le aziende riescono ad agire sui vostri figli e i vostri figli sono indifesi rispetto alla pressione che fanno le aziende, bene, le aziende riescono ad assicurarsi il loro promoter, cioè quello che promuove la loro auto, che promuove il loro stereo, eccetera, all'interno della famiglia, senza necessariamente dover fare grandi operazioni. Per cui, praticamente loro, per agire sugli adulti, non fanno altro che agire sui bambini. Ricordatevelo bene questo. Modaioli e testimonial. Interessanti per la pubblicità sono anche i giovani. Le società di scarpe Kickers, per esempio, ha inventato una strategia di pubblicità indirizzata a catturare 600 giovani fra i 16 e i 35 anni. Li ha scelti fra i rappresentanti, ha scelto 600 rappresentanti delle tendenze più avanzate del mondo della discoteca, individuandoli come opinion leaders. Allora, che cos'è l'opinion leaders? Noi siamo educati ad avere una struttura di dipendenza, cioè a costruire la banda, a costruire i gruppi. Cioè siamo educati a dipendere dal prete, dal Dio, da qualcuno. Che è sempre un capo, che è sempre il più bravo, che è sempre il più figo, che è sempre anche quello. Cioè non veniamo mai costruiti per prendere le cose da dentro di noi. Bene, questo meccanismo di dipendenza che noi abbiamo dato ai nostri figli anche attraverso la famiglia si riproduce nel sistema sociale, per cui il ragazzo va ad aggregare il suo gruppo all'interno della discoteca, attraverso il sociale, attraverso varie cose. Questo gruppo non ha delle idealità con cui muoversi o su cui costruire le relazioni personali, ma si muove semplicemente sull'apparenza, sul rappresentarsi, sul look, su un certo modo di essere considerato, un certo modo simbolico. Se le aziende agiscono per imporre i loro simboli, sono a posto, perché tanto li vendono a tutti. Allora, cosa fanno le aziende? Cosa fa questa azienda in particolare? Ha individuato 600 persone che sono dei capetti, tipo il più figo in discoteca, tipo quello che gala la banda, tipo tutta una serie di personaggi. A questi personaggi cosa ha fatto? Gli ha regalato delle scarpe. Vediamo un attimino. A questi fortunati, definiti trendsetters, cioè che danno il via a una moda, ha regalato un modello di scarpa preferito, esortandoli a esibirle in giro per le vie del centro. Così la Kickers ha fatto salire le quotazioni del marchio fra i seguaci dei leaders. Cioè praticamente ha regalato la scarpa al capo, perché tutti quanti i seguaci del capo dovevano comprarsi le scarpe stesse. Non so se avete compreso. Così i messaggi pubblicitari giocano molto anche con le parole. Dalla dolcezza liquida e piena di vocaboli del messaggio pubblicitario dei profumi come J'adore o Bohème o ancora Folie Douche, alla dolcezza accentuata dell'abuso di consonanti di Bullock, l'antifurto con le palle. Per cui anche il linguaggio tende a evocare, cioè il linguaggio non è altro che simbolo, cioè la lingua, le parole sono dei simboli che servono a mettere in moto delle immagini, mettere in moto delle tensioni, mettere in moto delle emozioni, no? Se io uso le parole giuste, richiamo.
Per farti un esempio così è anche più comprensibile, il nome del profumo J'adore, che significa il nome del profumo significa io adoro, letto sempre alla francese può suonare anche come io ho oro, J'adore.
Oro.
E infatti nella pubblicità il colore predominante giallo. Era quello dell'oro,
del giallo, sì. Cioè, ricordatevi sempre, quando io ho parlato che noi viviamo in un mondo che ci vuole trasformare in soggetti d'agguato, cioè in prede, era letterale, non è che mi sono inventato un'altra cosa o un simbolismo. Andiamo avanti ancora. Musica bavarese. Da sempre la pubblicità punta sui sensi, ma oggi lo fa in modo più raffinato. La vista è destinataria di messaggi trasmessi con il colore. Il verde delle confezioni evoca il naturale ed è il preferito per prodotti dietetici. Il bianco e l'azzurro rinviano all'acqua e al pulito, quindi sono adatti a detersivi e a prodotti da bagno. Il rosso, che fa tanto fuoco, calore e dolce, distingue confezioni di cioccolato e di patatine e l'udito. Fra gli strumenti dimenticati c'era la musica. Può influenzare le vendite. I ricercatori dell'Università di Leicester hanno cercato la risposta a questo interrogativo nel reparto vini di un supermercato inglese. Sugli scaffali, quattro marche di vino tedeschi e altrettante di vini francesi, ma quel giorno il 77% dei consumatori ha scelto il vino francese e il giorno successivo il 73% dei consumatori ha invece comprato quello tedesco. Il segreto negli altoparlanti che il primo giorno trasmettevano note di una musica francese e il secondo giorno quelle di una marcetta bavarese. Per cui, anche se magari nessuno di questi personaggi ha comprato il vino, ha fatto caso a quella che era la musica, però quella musica ha influenzato la loro tendenza. Quello che vi ho detto io nel crogiolo dello stregone, che i fenomeni che ci arrivano del mondo noi non ne siamo sempre consapevoli e non siamo consapevoli di reagire nelle nostre azioni anche a fenomeni che noi non afferriamo e non descriviamo, era un'altra cosa letterale. Dopo parliamo però anche come uscirci da questa cosa, perché c'è l'arte per uscirci. Cioè, c'è la possibilità di entrare in un supermercato volendo comprare una matita e uscire dal supermercato con avendo comprato solo una matita. Si può fare, si può fare. Manifesti odorosi, ma la prossima frontiera della pubblicità sarà il naso. I primi a tentare questa nuova via per raggiungere il cervello sono stati i pubblicitari francesi, che hanno tappezzato i muri con messaggi odorosi. I ricercatori dell'agenzia Jung e Rubicam per la Suffire e i suoi prodotti per l'infanzia hanno usato pannelli con diffusori alla vaniglia. I viaggi in Oriente dell'agenzia Avas Voyage diffondono incenso. E le sale d'attesa da British Airways, prato appena tagliato e salsedine. Esche sessuali. George Dodd, proprietario della Jotech International, punta addirittura sui non odori, i feromoni, percepiti con l'organo vomeronasale, appena scoperto nel naso, e che guidano le nostre scelte sessuali. In collaborazione con l'Imperial College di Londra, ha sviluppato un naso artificiale a base di carbone attivo. Con questo sostiene di assorbire i feromoni secretati dalla pelle umana e successivamente li riproduce chimicamente. Secondo Dodd, fanno miracoli nei grandi magazzini. Gli aromi, grandi evocatori dei ricordi, sono anche una scorciatoia per arrivare alle emozioni e all'inconscio. Ed è proprio a questa parte più profonda che mirano i pubblicitari. Guida la componente irrazionale della persona che influenzerebbe il 70% delle scelte. Allora, il 70% delle scelte è legato a cose che non sono razionali. Chiaro? Allora, la razionalità guida il 30% delle scelte. E il 70% delle scelte, nel ciò che non è razionale, da cosa è guidato? Dalla nostra struttura emozionale, dall'intuizione, dalla nostra percezione, dal nostro sognare. Per cui noi possiamo agire sulla nostra struttura emozionale e sulla sua capacità di leggere i fenomeni che arrivano nel mondo, modificando la nostra struttura emozionale col sognare, con l'arte dell'agguato, con l'intento e con la manipolazione della nostra attenzione. Cioè noi possiamo fare esattamente ciò che ha fatto Zeus, scombattere i titani dentro di noi e metterci un po' d'ordine. Questa è l'unica cosa che possiamo fare. Pertanto ricordate che la struttura emozionale non è altro che la struttura che in realtà è la base della ragione. La ragione non è altro che una piccola frazione del nostro modo di essere nella vita. Le persone che ragionano bene difficilmente hanno un controllo di se stesse, perché non hanno un buon controllo della propria struttura emozionale. Le persone incasinate spesso sono incasinate per la quantità di fenomeni che giungono a loro. Pertanto non è detto che una persona che sia razionale ed è più condizionabile che una persona che non è razionale. Cioè un pazzo è meno condizionabile. Non si può condizionare uno che è schizofrenico, lo è di suo. Bisogna che uno sia razionale per condizionarlo.
Come fai? Recepisce così tante cose che quello che gli mandi tu è una goccia nel mare, esatto. Praticamente.
Mentre invece la persona razionale può fare quello che vuoi. La persona razionale può anche alzare campi di sterminio. Un schizofrenico può magari ammazzare una persona, ma non può alzare campi di sterminio. Bene. Per raggiungere questa bentegodi del marketing, Gerald Zatmu, docente di Business Administration ad Harvard, ha messo a punto SMET e Zatman, Metaphor Elicitation Technique, mamma mia, serve a comprendere che cosa muove il pensiero e il comportamento dei consumatori. Mordi uno snack, spiega Zatman, e dapprima senti il sapore di cioccolato al latte, poi avverti il riso soffiato, ma è sempre stato più difficile capire le emozioni che un prodotto suscita o le immagini che può evocare. Zaltma ha chiesto alle sue cavie umane di enumerare tutte le immagini evocate dalla merendina. Pensate un po' come vi stanno studiando, ma vi rendete conto? Voi pensate di comprare il detersivo, in realtà non comprate il detersivo, vi stanno fregando. Questa è la cosa eccezionale, ed è eccezionale scoprirlo. Emozioni.
Ci ti interrompo un attimo, sì. Così facciamo una cosa, diciamo una cosa che un po' mi fa ridere. Già in un libro degli anni 70 di Erika Jong c'era scritto, l'autrice diceva, cioè che tantissime donne non fanno altro che comprare creme, cremine, prodotti per il viso, creme per questo, creme per quell'altro, deodoranti di qua e di là per avere la pelle più liscia, per essere più belle, per sentirsi più giovani, per sentirsi più così e più colà. E cioè, tutte queste donne non sanno che in realtà stanno comprando qualcosa che potrebbero benissimo avere semplicemente se facessero di più all'amore. Quello che gli danno, che danno a loro con queste creme, è un'illusione praticamente.
Sì, ma l'illusione.
Un'illusione di essere attraenti o giovani o più giovani o più attraenti, insomma, infatti, queste cose qua.
Infatti si cura molto l'aspetto perché viene imitato dalla televisione, ma in realtà anche nelle relazioni sessuali, nelle relazioni amorose. Sì, l'aspetto è importante, ma è molto relativo tutto sommato, perché esistono donne brutte, fra virgolette, che hanno centinaia di diamanti e donne molto belle, no, che sono disperate.
A parte questo, pare che la chimica del nostro organismo favorisca, cioè, e venga favorita dall'amore, dall'attività sessuale, sì, dall'affetto, dal voler bene. Cioè, il tono della pelle migliora, l'umore migliora, certo. Si dice.
Sì, no, ma indubbiamente tutto questo. Però naturalmente su questo non guadagnano né i pubblicitari, né le case farmaceutiche, né quelle che fanno le creme. Emozioni in pubblicità. Con software per gestire le immagini, cioè il console ha poi creato collage che rappresentano i pensieri e le emozioni suscitate. E sotto lo strato di scelte razionali, un pieno di energia, il dolce buono, sono emersi i ricordi infantili con le loro evocazioni, vecchi furgoni da fattoria, bimbi che giocano nei prati di periferia, orologi del nonno e bandiere USA, immagini sulle quali punterà la pubblicità futura della società che produce la merendina. Non basta il Massachusetts General Hospital di Boston, ha reso lo stesso gruppo che usa il sistema SMET, ha adottato mezzi ancora più all'avanguardia. Usa la PET, tomografia a emissione di positroni, una tecnica diagnostica che consente di vedere nel cervello funzioni inalando particelle radioattive che penetrano nel sangue e permettono di rendere visibili a speciali apparecchi le aree di attività del cervello. Il ricercatore accende un registratore e una voce descrive un concessionario d'auto, il pavimento in linoleum, ha i segni neri dei mozziconi di sigaretta, la luce fioca. Nel cervello della donna, visibile sul monitor del computer, si colora di rosso vivo l'area del disgusto del lobo frontale destro. Poi la voce al registratore descrive il concessionario ideale, i passi dei clienti attutiti da morbidi tappeti, i computer accesi e puliti, uno staff disponibile e attento, e davanti al ricercatore si attivano le aree cerebrali associate alle emozioni positive. In pratica è come fotografare il cervello dei consumatori per meglio accontentarli e per vendere di più. Ricordate, vi stanno studiando, ma vi stanno studiando scientificamente, per cui quando comprate una cosa vi stanno fregando, non scusate, vi stanno fregando. Negli ultimi 15 anni si è travestito da venditore. Allora, sono le sette strategie per farci dire di sì. Negli ultimi 15 anni si è travestito da venditore, da esattore, da pubblicitario, da agente immobiliare, perché a Robert B. Cialdini, docente di psicologia sociale dell'Arizona State University, i travestimenti servono per rubare le armi del mestiere ai professionisti della persuasione. Quanto a se stesso si definisce un ingenuo. Ormai posso permettermelo, riassume Cialdini nel suo libro. Per tutta la vita sono stato facile preda di venditori, esattori, rappresentanti con frequenza imbarazzante e mi sono trovato in possesso di abbonamenti e riviste che non desideravo, o dei biglietti per balli di beneficenza, e probabilmente è proprio questo status di vittima designata che spiega il mio interesse per lo studio dell'acquiescenza. Quali sono i fattori che inducono a dire di sì alle richieste di altre persone? Quali le tecniche più efficaci? Perché una richiesta camuffata in un modo viene respinta e presentata in modo leggermente diverso ottiene il risultato voluto? Oggi gli psicologi ne sanno abbastanza dei principi che intervengono in questi meccanismi. Le strategie sono migliaia, ma quasi tutti rientrano in sei categorie base, ognuna governata da un principio psicologico che orienta il comportamento umano e conferisce a queste strategie il loro potere. Spiega Cialdini, queste tattiche infatti tendono a innescare risposte automatiche che si rendono vulnerabili di fronte a chi le usa. Cialdini chiama queste sei categorie coerenza, reciprocità, condanna sociale, autorità, simpatia e scarsità. A queste aggiunge un principio della percezione umana, detto principio del contrasto. Il bello nell'uso di queste tecniche è che la vittima non si sente imbrogliata, perché attribuisce la propria acquiescenza a forze naturali e non al disegno di chi ne approfitta. È come nel cattolicesimo, Chi è cattolico non si sente imbrogliato, ma si sente naturalmente portato ad essere cattolico e ad amare Dio. Cioè il trucco della truffa non consiste soltanto nel portare via delle cose al truffato, ma consiste nel mettere il truffato in una condizione tale che è lui stesso che dà le cose a chi lo vuole truffare. Cioè l'arte della truffa è questo, non è portare, tutti possono portare via delle cose a un altro, ma far sì che l'altro sia complice nel farsi derubare, questo è il capolavoro dell'artista, e il cattolicesimo in questo è bravissimo. Ma noi non analizziamo il cattolicesimo, analizziamo i venditori, però ricordate che i venditori di fumo e i cattolici sono esattamente la stessa cosa, se capite questo capite anche l'altro, no?
Sì. No, continua.
Allora, primo principio del contrasto. Se ci vengono presentate due cose in successione e il secondo stimolo è abbastanza diverso dal primo, tendiamo a vederlo ancora più diverso. Se vediamo per esempio un gigante e subito dopo un nano, il gigante ci sembrerà ancora più alto e il nano ancora più basso. Ovvio che di questo principio si siano accorti i negozianti, che prima cercano di vendere l'oggetto più costoso e solo dopo quello più economico. Quindi, per esempio, prima l'abito e poi il maglione, il cui prezzo in confronto sembrerà più vantaggioso in quanto sia, di quanto sia nella realtà. Anche le agenzie immobiliari spesso mostrano prima ai clienti un paio di appartamenti orribili e poi li accompagnano a vedere la casa che prevedono possa andare bene. La società dove ho imparato questo trucco li chiamava immobili di preparazione, racconta Cialdini. Erano due case in rovina, a prezzi gonfiati, tenuti in piedi solo per ottenere l'effetto contrasto. In pratica, a questo punto, cos'è che succede? Succede che se voi andate per comprare un appartamento, prima vi fanno vedere gli appartamenti schifosi a prezzi altissimi e poi vi presentano quello che vogliono vendervi. Allora fate due conti e comperate quello che loro vi vogliono vendere. Quando vi fanno sta tecnica, cambiate agenzia e state a posto. Ricordate, quando qualcuno vi presenta delle cose prima più care, dopo meno care, sta usando questo trucco. E il trucco, principio di contrasto. Principio di reciprocità. Se qualcuno ci fa un favore o un regalo o un invito, dobbiamo ripagare il debito. Richard Lasky, un paleontologo keniota, sostiene che gli obblighi reciprochi derivanti dalla regola del contraccambio sono una caratteristica della cultura umana. Il sistema di reciprocità sarebbe quindi ciò che differenzia l'uomo dagli altri animali. Siamo umani perché i nostri progenitori hanno imparato a spartirsi il cibo e le rispettive abilità in un intreccio di obblighi reciprocamente riconosciuti, dice Lasky. Chi dava sapeva che obbligava moralmente il ricevente a fargli prima o poi qualcosa in cambio. E questo meccanismo di collaborazione fra individui è stato un enorme vantaggio per l'evoluzione e lo sviluppo della nostra specie. Da allora impariamo fin da piccoli a onorare questa norma e a definire ingrato, profittatore o parassita chi la viola. Il potere della regola di reciprocità è sfruttato in campo commerciale, per esempio nella pratica del campione gratuito. Si fornisce ai consumatori potenziali una piccola quantità del prodotto con lo scopo di consentire loro di verificare se lo gradiscono e, trattandosi di un dono, di attivare la regola della reciprocità. Al superamento i clienti si vedono offrire cubetti di formaggio o altri prodotti da assaggiare. Per molti è difficile accettare l'assaggio del commesso e andarsene. Preferiscono comprarne un po' anche se non era buono. Insomma, avverte Cialdini, chiunque può farci sentire in debito offrendoci un favore non richiesto. Praticamente vi stanno fregando. Cioè, state attenti a chi vi sta portando doni, chi vi sta portando regali, chi vi sta portando qualcosa. In realtà sta tentando, ciao, sta tentando di fregarvi, cioè in pratica con un piccolo dono che non vale niente costruisce un obbligo per cui voi siete tenuti e costretti a ricambiare. Cioè il trucco praticamente per vendere queste merci si basa su una reazione istintiva che ha la specie umana, che è quello di essere praticamente solidali, essere, dare e avere, cioè fra individui della specie, che è una nostra caratteristica. Bene, loro sfruttano questa caratteristica della specie proprio per creare una forma di dipendenza al punto tale da costringerci ad acquistare un prodotto. Pertanto state attenti quando vi offrono l'assaggino. Non è gentile la persona, vi sta fregando. E mettetevelo bene in testa questo. Impegno e coerenza. La mente umana ha un bisogno quasi ossessivo di essere coerente. Ma chi ve lo fa fare di essere coerenti? A volte mi piace una cosa, a volte non mi piace, a volte lo voglio, a volte non lo voglio, a volte sono fuori di testa, a volte sono matto, a volte sono triste, a volte ho sonno, a volte sono incazzato. Perché devo essere per forza coerente? La coerenza è apprezzata, mentre l'incoerenza è considerata un tratto negativo. Perché? Perché se siete coerenti vi posso controllare. Se invece non siete coerenti, chi è che vi controlla più? Oggi fate una cosa, domani ne fate un'altra, dopo esattamente l'inverso. Io come faccio a sapere dove vi posso fregare se voi non siete coerenti? Voi dovete essere perfettamente coerenti. Coerenti, questo è l'unico modo per cui io vi posso fregare. L'incoerenza è considerata un tratto negativo, dice Cialdini. Inoltre, una volta deciso un atteggiamento, attenersi alla decisione presa risparmia la fatica di doversi ripensare. No, in effetti non è questo, basta avere a riconoscere il fatto di non essere stati coerenti. Cioè, se io ho promesso a un amico di fargli un articolo e poi l'articolo non gli ho fatto perché ho altre cose, basta che gli dica: sì, te l'ho promesso, però non te l'ho fatto perché non ho avuto tempo. Cioè, non necessariamente devo sacrificare una parte della mia vita per fargli l'articolo. Per cui basta essere la coerenza va fatta solo con se stessi, non col mondo. Per cui se io faccio delle cose che dopo domani ho un altro girbizzo, basta che lo sappia che l'ho fatto io, ma il mondo non ne frega niente di me, cioè il mondo non ha me come possesso, come oggetto. Allora, un atteggiamento a tenersi alla decisione presa risparmia la fatica di doverci ripensare.
A volte ti costringono a essere coerente, nel senso che ti propongono degli cosiddetti status symbol, no? Cioè delle cose, degli oggetti che tu devi per forza possedere per dimostrare di essere un certo tipo di persona. Quindi tu, per essere coerente all'immagine che vuoi dare di te stesso, acquisti quelle cose per forza.
Ma anche nei comportamenti è così, no? Cioè tutti i personaggi dei film, no? Cioè tutti gli eroi dei film, capito? Hanno sempre quel comportamento coerente, mantengono fino in fondo.
Ci sono dei Panzer, praticamente.
Sì, appunto, esatto. Cioè, che è un po' folle, insomma. Poi vanno fuori di testa la gente, perché la gente non può essere coerente. Le persone non hanno gli strumenti per essere coerenti, non hanno neanche le forze spesso per farlo. Cosa succede? Succede che se mino imito quello, vado fuori di testa, ma chi me lo fa fare? Cioè, io posso essere bugiardo all'infinito, ma non necessariamente sono bugiardo. Faccio quello che posso, faccio le mie cose, quello che viene fuori da me. E di questo la coerenza, cioè la coerenza va fatta con se stessi, no? Cioè con le nostre passioni, con i nostri desideri, con le nostre tensioni. Non va fatta rispetto a un altro, altrimenti sei coerente rispetto al padrone. C'è un padrone che chiede la tua coerenza nella sua sottomissione. Qui la coerenza va fatta solo a se stessi. Gli altri vogliono costringerti ad essere coerente e faranno di tutto perché tu sia coerente e ti puniranno se non sei coerente. Attenzione, ti ricatteranno moralmente, giocheranno sui tuoi. Però se li mandi a fanculo funziona a volte. Funziona, anzi, l'immediatezza proprio funziona, rompe gli schemi che ha in testa l'altro. Cioè, diceva, c'era Castaneda, no, Don Juan, che una volta trovava il suo animale magico, non sapeva come affrontarlo, si trovava nel bosco e si mise a testa in giù, non sapeva cosa fare, si mise a testa in giù, l'animale è andato e ha detto: ma che cosa stai facendo? Sto a testa in giù, e l'animale è andato via.
Cioè, sconcertato dal comportamento.
E appunto.
Giustamente.
Dunque, allora, presa risparmio di fatica di doverci ripensare, risultato una situazione analoga ad altre per le quali abbiamo già scelto il comportamento giusto. Tendiamo a inserire il programma automatico di coerenza e subito sappiamo che cosa succede, dire o fare. Alcuni prodotti di giocattoli sfruttano questo principio per risolvere il problema dell'andamento stagionale delle vendite, spiega Cialdini. Prima e durante le feste natalizie le aziende fanno affari d'oro, ma nei due mesi successivi il mercato crolla. Esaurita l'orgia dei doni, i genitori resistono alle pressioni dei figli. Come motivarli ad acquistare altri giochi? La risoluzione c'è. Prima delle feste le aziende pubblicizzano in TV articoli un po' strani. I ragazzini se li fanno articoli, sì, giocattoli un po' strani. I ragazzini se li fanno promettere, intanto i produttori distribuiscono ai negozi scorte insufficienti di quel giocattolo che va esaurito. Così i genitori lo sostituiscono sotto l'albero con un altro di pari valore. Dopo le feste ecco rispuntare la pubblicità del giocattolo speciale. Contemporaneamente ricomincia il martellamento dei bambini: ma me l'avevi promesso. E gli adulti, per tenere fede alla parola data, sono costretti all'acquisto. Se l'adulto non avesse preteso di essere coerente col figlio, il figlio avrebbe accettato un comportamento non coerente. Siccome l'adulto è scemo e va dal figlio a dirgli: mi guarda che coerente che sono, mi guarda, vai che mi sono coerente, allora il figlio non avrebbe preteso la coerenza, cioè pretende la coerenza perché questo è il suo comportamento da adulto. Se l'adulto invece dice: beh, una volta la faccio una cosa, un'altra volta non la faccio, un'altra volta con mal di testa, un'altra volta con mal di gamba, un'altra volta con le baie a girare, allora il figlio, o un'altra volta no go skate, un'altra volta no perché non va bene, il figlio avrebbe capito che non è necessario essere coerente in assoluto. Cioè, io dicevo a mia figlia quando era piccolissima, un anno e mezzo, ogni volta che espandeva qualcosa io: pastrocio. Una volta mi è caduto qualcosa a me dal piatto, mi ha fatto papà pastrocio. Cioè, aveva già capito quello che era il meccanismo, no? Per cui se noi siamo coerenti con noi stessi e anche incoerenti col mondo, il bambino impara a essere coerente con se stesso e anche incoerente col mondo, cioè sa che il mondo non è sempre uguale, cambia tutti i giorni si modifica. Condanna sociale vale specialmente per determinare qual è il comportamento corretto da tenere nelle varie situazioni. Si basa sul fatto che le azioni che ci circonda, di chi ci circonda, hanno una parte importante nel farci decidere, ad esempio, dove mettere il cartoccio vuoto delle patatine se siamo al cinema, o quali posate usare per l'antipasto in casa di ospiti di riguardo. Una sbirciata intorno e di solito ci si adegua a quello che fanno gli altri. Un'altra molla è la somiglianza, perché il principio di condanna sociale agisce con la massima efficacia quando osserviamo il comportamento di persone come noi. Per questo la pubblicità televisiva mostra sempre più spesso, a decantare le lodi di un prodotto, persone qualunque. I pubblicitari sanno che un modo efficace per venderci qualcosa è dimostrare che altre persone come noi lo apprezzano. Praticamente è il discorso della pievola, il discorso del branco. Siccome tutti che piace la macchina, la Fiat, tutti va a comprare la Fiat. Dopo qualcuno si comincia a comprare la Skoda, si comincia a comprare la Volkswagen, si mette a comprare la Mercedes, e lui dice: forse la Fiat non va bene, allora meglio compro la Mercedes o la Volkswagen. Risultato: la Fiat messa in cassa integrazione, licenzia. Cioè, il discorso del gregge, no? Cioè, anziché scegliere quello che a noi serve per i fini che noi andiamo a fare, cioè l'intento che vogliamo perseguire, lo compriamo perché lo comprano tutti. Altrimenti ci dicono che siamo dei pezzenti perché viaggiamo in 500. Non sarò mica un pezzente io, no? Ma chi te lo fa fare? Spende 15 milioni a macchina che non ti serve? Ma chi te lo fa fare? Magnateli quei 15 milioni! Ma vuoi mica che mi dica che sono pezzente, no? E mi dica che sono pezzente con solo 500? Ma magnateli quei 15 milioni, cazzo! Va bene, siamo anche abbastanza tardino, va bene, vediamo cosa riusciamo a fare. Simpatia e bellezza. Nessuno si meraviglia se preferiamo a consentire le richieste di chi conosciamo e apprezziamo. Di questa regola approfittano in vari modi anche perfetti sconosciuti per farci accettare le loro richieste. I Tupperware party sono un esempio tipico, scrive Cialdini. L'azienda produce contenitori di plastica per alimenti, recluta una padrona di casa che in cambio di un dono invita molte amiche a passare un pomeriggio da lei. Durante la festa la dimostratrice Tupperware cerca di piazzare i suoi prodotti per le invitate, però la richiesta di comprare non viene tanto dalla venditrice, quanto, almeno psicologicamente, dalla padrona di casa, loro amica. È lei che organizza il ricevimento. Così tutti i legami del rapporto di amicizia sono messi in gioco in funzione delle vendite, con ottimi risultati, tanto che le aziende che usano questo metodo, come per esempio Avon Cosmetici, Stan Home Detersivi, hanno abbandonato i normali canali di commercializzazione. La bellezza ha effetto analogo alla simpatia. È come se le belle ragazze prestassero i prodotti reclamizzati i propri tratti positivi. La rivista scientifica Social Psychology ha dimostrato che i soggetti maschi attribuivano alla stessa auto un'attrattiva maggiore in termini di prezzo o di velocità quando nella foto compariva una modella seducente e rifiutavano di credere di essere stati influenzati dalle curve. Bravi idioti. Allora, siccome ormai ci sono solo poco meno di 10 minuti e noi dobbiamo farne ancora due, io mi fermo qui e vi lascio tutti in sospeso per la prossima volta che lo farò. Anzi, me lo segno subito dove sono arrivato, perché dopo me lo dimentico, così vi lascio tutti con la bocca in sospeso. Se lo faccio la prossima volta, bene. E anche questa è una tecnica di vendita, nel senso che è come leggere un giallo, è come leggere un giallo in cui si sospende la parte dell'assassino, non si rivela chi è l'assassino e si rimanda alla prossima puntata. Così le persone saranno attratte e io posso mettere la pubblicità sul canale televisivo, così le persone guarderanno la pubblicità per sapere chi è l'assassino. Anche questa è una tecnica di vendita. Allora, i numeri telefonici della radio sono 049 700 700 e 049 700 838. Abbiamo esattamente circa 8 minuti di telefonate. Allora, 049 700 700 e 049 700 838. Eccolo qua. Pronto?
Paolo, ciao. Ciao. Ascolta, non so se avete preso il Corriere della Sera oggi.
No.
Praticamente c'era un articolo molto interessante, l'ho anche segnalato sul sito del Paganesimo.
Sì.
A proposito del dietro fronte che ha fatto il Papa e il Vaticano sulla cosiddetta tolleranza zero che avevano proposto per i pedofili negli Stati Uniti.
Sì.
In sintesi, praticamente, quando c'è stato quel gran polverone, perché c'è un'epidemia di cristiani ormai pazzesca negli Stati Uniti, perché tutti si stanno allontanando dalla Chiesa Cattolica dopo gli scandali dei pedofili.
Sì.
La Chiesa, i vescovi americani avevano preso questa posizione tolleranza zero nei confronti della pedofilia e al momento sembrava che il Vaticano fosse d'accordo. Appena superato questo polverone, subito il Vaticano si è tirato indietro, adesso ha dato delle nuove direttive che sono state proclamate ieri da un vescovo americano, ma su ordine sostanzialmente del Vaticano.
Sì.
In cui praticamente un prete non verrà più rimosso se sospettato di pedofilia, ma dicono loro faranno un'indagine interna che sarà mantenuta riservata, e anche nel caso di conclamata colpevolezza da parte del prete non vogliono che sia giudicato da un tribunale civile ma da un tribunale ecclesiastico.
No, beh.
E tutti abbiamo visto come vengono puniti poi questi personaggi dai tribunali ecclesiastici.
Allucinante.
Una cosa, una pagliacciata. C'è stata già una protesta ufficiale da parte delle vittime, che volevo anche segnalare questo, che le vittime dei pedofili, dei sacerdoti pedofili americani, hanno aperto un sito internet dove stanno pubblicando nomi e cognomi di questi disegni.
Mandalo in lista che lo linko anche sui nostri siti pagani.
Ecco, va bene?
Grazie Paolo.
Buon lavoro, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao Paolo.
Paolo è estremamente attento. Pronto? Pronto? Paolo è estremamente attento a questo tipo di cose e ultimamente in effetti sta mandando parecchi messaggi in lista proprio.
Sì, ho visto.
A proposito di questo, e faremo un'altra trasmissione a proposito anche di questo. Beh, bisogna ricordarlo continuamente, perché sembra che in tutta Italia siamo gli unici che lo ricordano, e che è un po' sconcertante, ma siccome i bambini sono oggetti di stupro per i cattolici, siamo rimasti come pagani solo noi. Wojtyla è stato in Parlamento e Bertinotti ha detto che bravo che è Wojtyla, è stato a destra e ha detto che bravo che è Wojtyla. E che bravo che è Wojtyla, alla fin fine stanno mettendolo in culo tutta Italia, dove destra e sinistra ormai non esistono più. Cioè, e no, in effetti sapevamo già che non esistevano più, al di là di problemi diversi forse, no? Però per quanto riguarda il cattolicesimo si trovano sempre. Pronto? Ciao!
Senti, sono Paolo.
Sì, lo so, ho sentito.
Senti, visto che si parla di le cornie, di derrate alimentari, sentiamo cosa mangiavano i monoteisti. Precise, sono le precise parole che vengono fatte pronunciare il Dio di verità e di purezza. Quello che i preti chiama il Dio lento all'ira, il Dio di Abramo, no? Te cacchi se desmente che di citare questi passi, per esempio Ezechiele 4.9, allora dice il Dio di verità e di purezza, prendi intanto grano, orzo, fave, lenticchie, miglio e spelta, mettili in un recipiente e fattene del pane, mangerai questo cibo in forma di una schiacciata d'orzo, che cuocerai sopra escrementi umani. E lo capito? Domando scusa agli ascoltatori perché è l'ora di cena, ma quasi veramente il Signore gli diede l'ordine di mangiare per 390 giorni pane d'orzo, frumento e miglio coperto di merda, escrementi umani. Adesso mi dirmi, uno, se è una fortuna che un monoteista, un cristiano, non conosce le sue scritture, le sacre scritture, perché se veramente conoscesse le sacre scritture, andaria via, rasente e muri e la testa faccia, ma che se veramente la vergognasse, e qua la battuta... qua la battuta viene veramente sciolta, qua siamo in presenza di una religione di merda, e preme la battuta volgare. Ciao a tutti.
Ciao, ciao Paolo, ciao. Infatti Paolo ha sempre ragione, poi è eccezionale come personaggio. Niente, io non prendo più le telefonate perché devo chiudere qui la trasmissione. Allora, la trasmissione di oggi è andata su questo, cioè abbiamo parlato del come vengono truffate le persone. In realtà le tensioni che esistono nella vita quotidiana sono fortissime, come quelle che avete sentito oggi. E niente, noi sui siti internet stiamo anche parlando della pedofilia cattolica, mettiamo articoli e adesso metteremo anche i link per l'America, per questi siti, perché è veramente una cosa vergognosa, come una cosa vergognosa vedere che il cattolicesimo non conosce nemmeno la sua religione, anzi no, i cattolici non conoscono nemmeno il cattolicesimo, mentre invece la gerarchia cristiana conosce molto bene la loro Bibbia. Il problema è che i cattolici pensano al cristianesimo come fossero dei neoplatonici o come fossero degli stoici, mentre invece la gerarchia cristiana sa perfettamente che loro Dio è solo il macellaio di Sodoma e Gomorra e agisce di conseguenza. Fate un po' voi. Bene, chiudo qui la trasmissione. Sasha, salutiamo tutti.
Ciao.
Allora, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Io sono Claudio Simeone, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per giovedì prossimo, che festeggeremo. Cosa festeggeremo? Festeggeremo esattamente l'entrata nel settimo anno di trasmissioni, ed è un grande record questo.
Cavolo.
Inimmaginabile. Ciao a tutti e a risentirci.